Allora, alle 11:17 un saluto a Bruno del coordinamento dall'altra parte del telefono. Buongiorno Bruno, grazie per la tua presenza, come al solito. Ci sei?
Buongiorno a voi. Ci sono.
Benissimo. Allora, con te per parlare di un'iniziativa della regione che è stata licenziato, almeno annunciata pochi giorni fa, un bando da diversi milioni di euro per rigenerare, questo il termine utilizzato, tutta una serie di stabili abbandonati e trasformarli successivamente in luoghi aperti ai giovani, un bando che sia appunto itinerario o giovani. E diciamo, hai notato come, ti sei domandato come mai questo tipo di iniziativa meritevole non si possa applicare anche alla questione invece degli stabili, degli immobili abbandonati da destinare invece a edilizia e a autorecupero. Com'è la questione, Bruno?
La questione è che la Regione Lazio ha una legge del 1998 che le consentirebbe di avviare progetti di autorecupero a scopo abitativo o socioabitativo, cosa che assolutamente non fa, non è solo la Regione ovviamente, ma sono tutti gli enti pubblici. L'operazione che stanno facendo, come dire, è molto clientelare, insomma, anche se c'ha i suoi aspetti positivi, perché parla di alloggi per giovani di passaggio, diciamo, per attività di carattere sociale, quindi è affidata anche questa agli enti pubblici, che poi dovranno destinare queste strutture a una gestione con persone sotto i 35 anni, e su questo niente da obiettare, insomma, al di là poi di controllare che ci sia un percorso lineare su queste vicende. La cosa tragica è che da tanti anni anche la Regione, quei famosi che adesso non so neanche più se esisteranno, 220 milioni di euro per le questioni abitative, su cui sappiamo che prima, quando c'era Marino, non hanno fatto in tempo ad applicarla, o perlomeno non hanno avuto la volontà politica. Adesso, al secondo mandato di Zingaretti, come Presidente della Regione Lazio, praticamente quei soldi rimangono bloccati e non c'è neanche uno spirito di iniziativa, se non quella di andare, come fa il Comune di Roma con i 5 Stelle, dal prefetto a fissare l'ordine di la graduatoria degli sfratti, insomma, che veramente credo che se accettiamo anche questa siamo veramente tutti una massa di incoglioniti, perché ormai mi sembra che la realtà sia un po' peggio di quanto sembri. Ecco, rispetto a questa cosa, quindi la Regione firma questa procedura insieme al Comune di Roma, alla prefettura, non fa assolutamente nulla, non usa strumenti e soldi che potrebbe avere per lanciare che cosa? Un'operazione in cui dica, perché non è che uno può fare la dichiarazione quando gli pare, perché ogni tanto attaccano il comune perché magari non c'ha politica abitativa, ma anche la regione ha delle responsabilità. La regione a suo tempo fece dei programmi in completa autonomia di acquisto e di progetti di autorecupero, non aspettò il comune di allora per fare queste proposte. Questi qua sono totalmente bloccati, non gliene frega niente ovviamente di affrontare le questioni socioabitative, e puntano a un settore che magari gli dà qualche risultato da un punto di vista elettorale. Quindi siamo alla svendita totale del problema abitativo, che non viene assolutamente affrontato né dal comune né dalla regione, e quindi io mi auguro che ci sia, come dire, un po' di sana rabbia anche nei confronti di questa Regione Lazio, perché è vergognosa da questo punto di vista. Le iniziative da parte dei movimenti ci stanno, e rispetto a questo voglio dire, insomma, qui c'è una situazione in cui io, può darsi così, essendo magari non proprio dentro le cose, no, una certa forma di immobilismo, cioè nel senso che se questi preannunciano in maniera così plateale che hanno fatto una graduatoria dei primi 22, poi insomma dovrebbero proseguire, cui tu ovviamente fai tutto il possibile per porre degli ostacoli di carattere politico, ma se c'è la congiunzione di intenti dai leghisti di merda fino alla Regione Lazio su queste cose, evidentemente va, come dire, ampliato un ragionamento collettivo, insomma, per cui il primo della lista, chiunque esso fosse, non ce ne frega niente delle liste che fanno, diventa il terreno su cui stabilire i termini del conflitto in questa fase, cioè non è possibile che gli facciamo fare in questo momento, per cui decidono, fanno graduatorie e tutto questo, che cosa aspettiamo? Perché io ho la sensazione, forse mi sbaglio, compagni, che insomma chi sta all'ottavo posto dice aspettiamo che fanno il primo e il secondo, poi vediamo. Insomma, se questo fosse il meccanismo che in qualche modo si è generato da una mancanza di un confronto politico sincero, non c'è la capacità da parte di tutti di mettersi intorno a un tavolo e dire bene, questo è, come dire, è la diga che noi frapponiamo al di là di tutte le altre vicende di carattere politico, dei nostri pensieri, del nostro agire dentro questa situazione, ma su questo c'è un'unità di intenti e d'azione, non da stabilire il giorno prima che avvengano gli scomberi, ma da stabilire da domani, cioè che tipo di campagna si scatena su questa roba qui, perché evidentemente mi pare che il percorso che stanno procedendo è l'azzeramento dei conflitti, e se questo ci piace, vabbè, ce lo terremo, insomma ognuno di noi poi cercherà di averci le ossa meno rotte e di continuare nelle proprie battaglie, ma se passano questi percorsi e su queste cose che fa la Regione Lazio, anche gli enti istituzionali, insomma, perché i conflitti si fanno pure attraverso delle battaglie nei confronti di questi enti, cioè, se non c'è questo fronte collettivo che domani scende in piazza e dice che oltre alle tematiche giustissime che su cui evidentemente oggi ci riusciamo a mobilitare, che sono contro il razzismo, contro il fascismo, eccetera eccetera, c'è però questo fronte nella situazione specifica romana, perché è quella forse che vogliono abbattere su questa vicenda, no? in modo particolare, su cui c'è un accordo collettivo, cioè non c'è una voce di dissenso all'interno del governo o delle amministrazioni pubbliche, su quello ci sta, c'hanno tutti, come dire, attacchi di diarrea al solo pensiero di difendere delle strutture, se non vagamente alcune magari che sono strutture di carattere storico nella città di Roma, per cui in questo momento non stanno tra i 22, quindi non ci si muove. Io credo che la stessa intensità come dire, di rabbia, di iniziativa che c'è stata giustamente a partire dalla Casa Internazionale delle Donne, a qualsiasi cosa, a qualsiasi struttura che in questa città in qualche modo produca quella solidarietà che viene negata dalle istituzioni di diventare la nostra frontiera, cioè il nostro confine che in qualche modo spostiamo in avanti e su cui impegniamo una battaglia generale. Se non si capisce questo, temo che, come dire, altro che sperare che facciano i bandi sui progetti di autorecupero, noi ovviamente nel nostro piccolo ci stiamo provando a costruire questo percorso, perché troviamo veramente vergognoso quello che sta avvenendo, però ci rendiamo conto che non basta questo, cioè non basta avere una prospettiva in cui dire ma insomma che dovete fare di queste strutture, allora ci stanno le strutture dove sarebbe possibile farlo, però perché non si fa? Non si fa perché evidentemente non ci sono gli interessi, non ci sono gli interessi dei poteri forti della città, se ne fregano, hanno fatto la legge nel 98 perché c'era una spinta dei movimenti, c'era una realtà che spingeva sulle questioni dell'autorecupero e c'era anche una voglia di dialettica nonostante le differenze con queste realtà di movimento. Oggi questo non c'è, lo sappiamo, da anni c'è soltanto acredine, c'è odio, come dire, il nuovo odio di classe, io lo definirei in questa fase politica, e quindi su questo evidentemente tu devi essere in grado di costruire fronti, di costruire battaglie e di dire Regione Lazio, insomma, santo Dio, cioè non è possibile, queste cose prevedono che questi enti vengano occupati per rivendicare i diritti che vengono negati collettivamente, ognuno si deve prendere le sue responsabilità, perché questi fanno i pesci in barile, un giorno è colpa del comune, è una storia vecchia, vecchia quanto il mondo. Le responsabilità ci stanno, quelle del comune ormai sono note, insomma, da parte di questi soggetti totalmente, ma non io continuo a ripetere, non è che sono capaci di fare le politiche che a loro interessano, non è che sono incapaci in assoluto, poi fanno pure qualche corbelleria ogni tanto, però insomma questa è la realtà, e su questa realtà noi credo dobbiamo essere in grado di riflettere per partire da quello, ma però per un percorso che deve essere ricco in questa fase qua, insomma, se no rischiamo, visto che gli sgombri vogliono fare agosto, almeno dicono, poi li potranno fare prima o dopo, rischiamo che su questo, il primo sgombro, stiamo lì tutti a piangere le lacrime di coccodrillo, è venuto lo sgombro, poi se c'è qualche ragazzino magari ci emozioniamo, invece se c'è qualche uomo robusto, rientriamo nei meccanismi, no? Per cui quello può andare a lavorare, insomma tutte queste stronzate che girano oggi sui social e compagnia. Quindi credo che ci abbiamo poco tempo per aggiornare questa roba qui.
Sì, anche perché poi appunto questo provvedimento dove abbiamo preso le mosse nella discussione, io non sono del mestiere, però mi pare capire che potrebbe essere tecnicamente diciamo esteso con molta facilità all'ambito abitativo. Se non lo si fa, certo, ci sono delle ragioni che non sono tecniche.
Assolutamente, anzi forse questo è forzato, ma perché adesso si chiama rigenerazione urbana, no? Insomma, per cui ogni tanto ci abbiamo qualche, come social housing, ogni tanto si inventano queste formulette che in qualche modo dovrebbero dare densità teorica a dei percorsi che sono veramente micro percorsi di riqualificazione dei quartieri, delle città, no? Però al di là di questo pure Tetti ovviamente deve impossessare certi percorsi e dire ma insomma hai fatto questo e questo l'hai fatto senza spinte di nessuno, cioè non c'è stata una spinta di un movimento che ti ha portato a fare questa roba qui, no? Stai cercando di raccogliere in qualche modo qualcosa, ma ripeto, va bene, ma magari se ne si moltiplicano queste cose qui, però nello stesso tempo non hai il coraggio politico di dire facciamo per esempio dei progetti di recupero. A Roma ce ne stanno un paio che sto parlando, non di autorecupero in cui intervengono le cooperative eccetera, ma di recupero da parte della Regione Lazio, perché la legge prevede anche possibilità di recupero, non si fanno, si tiene tutto bloccato, tutto in naftalina e si aspettano gli eventi, insomma. Poi magari per intervenire, prima magari c'era Orfini, che al di là dei soggetti che a me interessano veramente poco, che si muoveva un pochettino di più su queste cose, ma non c'è più Orfini, magari c'è qualcun altro che è un po' più stronzetto, però il problema è non i soggetti che gestiscono l'operazione, ma le istituzioni in quanto tali. Per cui come hai fatto quello? Loro potevano, in base alla legge 55 del 98, quindi stiamo parlando di una legge che ha 20 anni, mettere quota di quei soldi, visto che loro dicono che il Comune di Roma non vuole, ed è vero, affrontare con quei soldi l'emergenza abitativa della città, no? Per cui ogni volta che ci stanno gli sgomberi fanno i salti mortali e non è che affrontano la possibilità di dare strutture stabili alle famiglie che vengono sgomberate, alle persone che vengono sgomberate, no, non fanno nulla. Ok, c'è quello, allora metti un'altra quota di quei soldi, perché probabilmente quei soldi poi vengono dalla fonte che dicevo prima, insomma, perché i meccanismi possono anche essere questi. Consiglierei di controllarlo da parte dei movimenti, lo faremo anche noi, però dico, rispetto a questa cosa qui potresti mettere altri soldi in progetti di autorecupero e recupero a livello regionale, dando un segnale in cui dici io non sono un ebete, non faccio, cioè, come al solito, come fa questa finta rappresentanza questo residuo che c'è del PD, che fa finta di fare qualche cosa di nuovo, un'opposizione formale, non sta lì, ma dai un segnale, dai la possibilità alle persone di dire affrontiamo quella cosa. E su questo, se aggiungi che quei progetti sono a tutela, perché questo venne fatto appunto nei vecchi progetti di autorecupero, sono a tutela delle situazioni sociali deboli, se aggiungi questo tu hai una possibilità di dare un segnale. Non lo fanno perché evidentemente non si sanno che questa debolezza appartiene anche a settori di migranti o comunque di settori di occupanti in generale, quindi il risultato è questo qua.
Bruno, ti ringraziamo moltissimo. Prima di lasciarci, come al solito, ti chiediamo di aggiornarci sulla annosa e lunghissima vicenda di Via De Lauri. Seguiamo, diciamo, secolarmente a che punto siamo arrivati.
Ah, meglio della telenovela. Siamo arrivati. No, adesso stiamo attivando tutte le procedure che non sono semplici, no, per l'attivazione di un mutuo alla banca. E la prossima settimana avremo un incontro con la banca Etica per attivare, cioè verrà fatta la perizia al palazzo. Finite tutte le procedure, noi chiederemo al Dipartimento Patrimonio, al direttore del Dipartimento del Patrimonio, un appuntamento dal notaio. Se non abbiamo ostacoli, perché sai che gli ostacoli, cioè la procedura precedente è nostra e quindi va in porto, se non abbiamo ostacoli da parte dell'ufficio patrimonio, che potrebbe pure anche su quello aumentarci, che ne so, c'ho degli appuntamenti, non posso venire, bla bla, visto l'odio profondo dell'attuale direttore nei confronti dei movimenti di lotta, delle esperienze come le nostre, come le cooperative, se non abbiamo ostacoli a quel punto si attiva il mutuo, lo comunicheremo ovviamente ai 420 una volta attivato. A quel punto la cooperativa chiama le ditte che ha prescelto per fare una scelta tra le ditte, che deve, cioè calcolate, se noi prendiamo 100 come cooperativa, noi dobbiamo spendere 100, non è che, non essendo ovviamente la nostra una struttura di di lucro, non è che su 100 noi risparmiamo e quindi spendiamo 95 per conservare 5 alla cooperativa, noi quello prendiamo e quello dobbiamo spendere, quindi rispetto a quella spesa noi facciamo un rapporto sulla qualità del lavoro che ci danno le varie ditte, avremo poi i nostri 10-12 mesi per finire i lavori all'interno di Via De Lauri, questo mi dicevano i tecnici a proposito, a quel punto avremo finalmente le case che la gente aspetta ormai da secoli. Quindi diciamo adesso l'unico ostacolo potrebbe essere questo, l'appuntamento al notaio, ma mi pare improbabile, perché avendo già firmato quel dato e avendo rifermato la riproposta della convenzione, non so che altro si potrebbero inventare se non un triplo salto mortale. Quindi speriamo a breve di poter dare notizie, ovviamente la daremo anche ai microfoni di Radio Onda Rossa.
Beh sì, faremo un party radiofonica a quel punto, diciamo, esatto, dopo tutto questo tempo.
Faremo una festa a Via De Lauri con tutti i soci.
Va benissimo. Okay.